Ben ritrovato e buon anno a Sandro Corapi. Ciao Sandro.
Ciao, ciao a tutti, buon anno anche a te che ci ascolta.
Come stai?
Benissimo, come sempre.
Io, una volta che mi dicesse insomma, forse, ma è giusto che sia così. Allora, caro Sandro, sicuramente stai meglio della Juventus, secondo me. Allora, ti dico, ci eravamo sentiti l'ultima volta, ti avevo letto anche, se non sbaglio, qualcosina rispetto alla tesi per prendere il patentino da allenatore di Thiago Motta. Ha detto, ah, sicuramente From era un grande gruppo, sarà un grande leader lui, perché questo autore, non mi ricordo il nome adesso, è proprio, parla di leadership, eccetera. Invece, caro Sandro, ci ritroviamo a metà del cammino, a metà stagione sostanzialmente, per esempio è proprio a metà vera per quanto riguarda il campionato, con una squadra che è distante 9 punti dalla 12 punti, forse 9 se vince il recupero, ma giocherà contro l'Atalanta. Comunque molto distante dalla vetta, quindi discorso scudetto, boh, fosse già andato. Non solo, ora in questo preciso istante ancora è in Champions League, però ha conseguito 11 pareggi anche con squadre ovviamente nettamente inferiori, non ha mai perso ma non serve a nulla, ed è dietro, cioè dentro la Champions, la zona Champions, ma proprio lì sta al limite. Ma soprattutto questi pareggi, caro Sandro, conseguiti quasi tutti allo stesso modo, cioè a parte Napoli, Roma all'inizio, però contro squadre anche molto più deboli che tu devi vincere, perché sei la Juventus. Conduci la gara, vai in vantaggio, la controlli, dopodiché a un certo punto, questo è un po' il master, si spegne la luce e la squadra avversaria pareggia. Invece con il Milan è successo che addirittura ti hanno ribaltato la gara e sei uscito dalla Supercoppa. Io credo che al di là del discorso tattico, sicuramente ci sono delle cose da rivedere, di qualche carenza tecnica sicuramente ci sono delle cose da rivedere, io ho pensato subito, e Thiago Motta me ne ha dato conferma, perché nell'ultima gara per la prima volta si è un po' aperto sotto questo aspetto, dicendo dobbiamo crescere sotto il profilo caratteriale.
Bene. Alleluia.
Esatto.
Ma questo è un discorso proprio di mindset, di atteggiamento e di approccio. Io dico sempre che i giocatori, la squadra imita il carattere dell'allenatore, imita l'atteggiamento dell'allenatore, imita la grinta o la non grinta dell'allenatore. 11 pareggi è tanta roba, evidentemente, perché proprio è come se in certo qual modo, visto che spesso va in vantaggio e poi pareggia, è come se si crea una sindrome della paura del successo, e quindi la paura del successo che ti porta poi a inibire quello che è il proprio potenziale, e quindi la paura del successo da una parte, la paura di poter essere anche ripresi da una squadra che magari è sotto e sta spingendo di più, ed è un discorso assolutamente mentale, inconscio. Perché una squadra che è allenata, e dico allenata non tatticamente o tecnicamente, ma allenata mentalmente, e purtroppo non è solamente un discorso di Roma, è un discorso un po' in generale, è chiaro che ne risente e diventa una squadra normale. Cioè, fermo restando che qua parliamo della Juve, ma evidentemente non è responsabilità solamente dell'allenatore, ma anche dell'entourage, perché l'ambiente deve essere performante, e tutto parte sempre dal vertice, e il vertice non è solamente l'allenatore, perché l'allenatore è un leader ed è diciamo è la punta di una piramide che governa lui, ma lui è all'interno di un'altra piramide di un altro leader, che a sua volta è all'interno di un'altra piramide di un altro leader. E quindi le responsabilità ricadono sull'allenatore, perché la responsabilità dell'andamento, della performance, dei risultati è dell'allenatore, ma bisogna fare un'analisi approfondita per capire un attimo il perché e come mai, e perché l'allenatore deve essere anche supportato. È supportato l'allenatore? Noi non lo sappiamo, cioè io non lo so di certo. Che tipo di discorsi l'allenatore fa alla squadra, che tipo di discorsi la società fa alla squadra. Io dico sempre che quando si vince e quando si perde tutti, e quando si vince vincono tutti. Non è, diciamo, purtroppo nel calcio c'è questa sindrome, diciamo, del puntare il dito, giustamente, perché non puoi cambiare 20 giocatori e quindi si cambia l'allenatore. Noi vediamo che nel cambio dell'allenatore in tantissime squadre, guarda anche la Roma per esempio, si cambia allenatore e cambia il mindset della squadra. Di sicuro in questo momento l'allenatore non sta incidendo al 100%, pur essendo dal mio punto di vista un grande allenatore, ma è stato messo nelle condizioni questo allenatore per poter effettivamente performare?
Bella domanda.
Perché lui si è conquistato questo posto e questa posizione come mister della Juve dopo un campionato eclatante che ha fatto a Bologna, ma Bologna non è la Juve. I calciatori con tutto il rispetto naturalmente, i calciatori del Bologna non sono i calciatori della Juve. Il blasone della Bologna non ha niente a che vedere con quello della Juve, e quindi nel momento in cui un allenatore pur bravo, ma è anche giovane, diciamo, come squadre di club importanti da seguire, è stato messo nelle migliori condizioni si è compattata la società intorno all'allenatore per dare un segnale forte alla squadra dei giocatori. Poi naturalmente le responsabilità principali sono dell'allenatore, e quindi è l'allenatore che deve fare un'analisi molto lucida su quella che è la situazione. Certamente le dichiarazioni che fa non mi danno la sensazione di una grande, diciamo, lucidità, ma è anche normale, perché si sente sotto botta, e quando ci si sente sotto botta, gestire lo stress che si accumula partita dopo partita non è una passeggiata, non è semplice. E qua deve subentrare l'esperienza di un allenatore, dovrebbe in un certo qual modo diventare lui psicologo di se stesso o metacoach di se stesso in questa fase, e se non è in grado magari farsi aiutare dallo staff e farsi aiutare dalla società per fare in modo che lui possa trovare la soluzione. Ma io so che la squadra, la società, ci sono alcuni personaggi storici che seguono la Juve, quindi io penso che troveranno il modo per risolvere questa
situazione. Non c'è dubbio. Passando invece da qualche calciatore ai calciatori in generale, per esempio c'è il discorso Vlahovic. È stato pagato tanto, guadagna tanto, tra l'altro adesso ci sono problemi con il rinnovo contrattuale, e diciamo l'ipotesi che vada via a giugno, il contratto gli scade nel 2026, è molto molto concreta. Però al di là di questo, questo calciatore che comunque è definito ancora, perché tanti che intervengono qui dicono uno dei migliori centravanti diciamo in circolazione, sembra quasi che non abbia feeling, tra virgolette, tattico ovviamente, con lo stesso Thiago Motta. E ti aggiungo, parlando di Thiago Motta, sta uscendo fuori una figura di un allenatore, caro Sandro, diciamo così, poco diplomatico. Ora, molti tecnici dicono però gli allenatori bravi devono anche venire incontro alle esigenze del calciatore. Cioè, secondo te può essere che i problemi derivino anche da questa rigidità tattica e quindi anche mentale fondamentalmente di Thiago Motta, che mi verrebbe da dire il dialogo è quasi, non dico unilaterale, però Vlahovic dice no, devi giocare così, magari lui ha altre caratteristiche. Cioè, è anche questo il discorso, che lui non vuole adattarsi ad alcuni calciatori che pure sono importanti della squadra?
Questo è quello che mi dici, assolutamente incide negativamente su quello che è l'umore, non solamente del singolo calciatore, perché il singolo calciatore fa parte di un gruppo, e noi sappiamo, cioè chi opera nel calcio sa bene, che il malcontento di un singolo calciatore va ad influenzare l'energia dell'intera squadra, perché negli spogliatoi chi parla è il giocatore col compagno. E quindi non è a conoscenza né il mister, né lo staff, né nessuno, perché lo spogliatoio è il tempio dei calciatori, e quindi questa rigidità non depone bene alla comunicazione, oppure nel creare un clima di massima performance. L'allenatore è un leader, e quindi come leader ci deve assumere sempre comunque le responsabilità, e il compito di un leader è fare in modo che il proprio uomo, che può essere un calciatore, una persona dipendente, un collaboratore, un manager, qualsiasi persona, possa esprimere al meglio le sue qualità. Punto. E quindi non si deve plasmare il giocatore a quello che è il gioco del mister, ma è il mister che si deve adattare a quelle che sono le caratteristiche del calciatore. Se manca questa componente, crea sicuramente un disagio al calciatore, ma all'intero gruppo e all'intera squadra.
Della squadra, esatto.
Io ho una definizione della leadership: il leader è colui che fa fare ad una persona quello che neanche lui pensava di potesse, essere in grado di fare. Ma le caratteristiche devono emergere, le caratteristiche individuali. Intanto lavora su quello che il calciatore sente di fare, poi magari lo puoi piano piano adottare e aiutare secondo quelle che sono le tue idee di gioco, ma in primis lo si deve esprimere, perché a livello inconscio ha acquisito ormai nel corso degli anni il calciatore, ma come ognuno di noi ci comportiamo attraverso gli automatismi che abbiamo assimilato nel corso della nostra vita, e quindi non può cambiare così dall'oggi al domani, è impossibile. Quindi cosa dovrebbe fare il mister? Bene, intanto esprimi quello che tu sai fare e gli dai fiducia, e poi piano piano lo aiuti a migliorare su quelle che sono le caratteristiche, esatto, secondo il tuo punto di vista.
Esatto. Parlavi di comunicazione prima, c'è stata una frase di Motta la scorsa settimana, giorni fa, che ha suscitato, anche perché siamo nella Juventus, clamore e anche, diciamo, molte critiche, perché lui a un certo punto, alla vigilia della sfida contro il Milan, gli hanno chiesto, insomma, lei vuole vincere a tutti i costi, eccetera, e lui ha detto: beh, io ho scelto questo mestiere per avere dei successi, ma, ha detto, per me la vittoria non è un'ossessione. Non ti dico quello che è successo, perché tu conosci la frase di Boniperti, che ha sempre detto: alla Juve vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Che messaggio è stato quello nella testa dei calciatori? Al di là poi della stampa che ha ripreso, eccetera, del mondo Juve, però proprio che messaggio è alla squadra se sente un allenatore che dice: non sono ossessionato dalla vittoria?
Guarda, sicuramente ha utilizzato un termine forse non corretto, penso, ma nel momento in cui, per quanto riguarda proprio la linguistica, nel momento in cui si dice non è un'ossessione, la vittoria non deve essere un'ossessione, vuol dire che lo è, perché il nostro cervello non riconosce la locuzione non, e quindi è un'ossessione per lui, e quindi bisogna saper leggere la comunicazione. Dal mio punto di vista, per lui conta è come vincere. Poi viene interpretato anche male, ma a livello proprio inconscio, per quanto riguarda l'intelligenza linguistica, per me lui è fortemente orientato alla vittoria. Poi questo termine non è ossessionato, che è in antitesi con quello che è la frase di Boniperti, è un altro paio di maniche, ma dal mio punto di vista il mister punta alla vittoria, ed è, dal mio punto di vista personale, è ossessionato dalla vittoria. Uso il termine che utilizza lui, ci sono tanti altri termini: proiettato, determinato a vincere, esatto. Sono tanti altri termini che si possono utilizzare. Forse magari il termine molto forte ha suscitato scalpore, ma dal mio punto di vista lui è fortemente determinato alla vittoria. Io penso così.
Certo. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Sandro, visto, come ti ho detto, l'andazzo delle gare, visto che c'è stata una sostanziale involuzione anche rispetto alle primissime partite, no, della Juventus, al di là, ripeto, dei problemi tecnico-tattici, secondo te c'è, diciamo così, il sospetto, il rischio che ci siano delle crepe nello spogliatoio tra squadra, allenatore, eccetera, eccetera?
E questo, qualsiasi cosa io possa dire, può essere, non serve a nulla, solamente loro lo sanno, ma solamente lo spogliatoio lo sa. Una cosa è certa: se c'è euforia, c'è entusiasmo, unione, compattezza, si vede anche in campo, e se non c'è questo, se il feeling non c'è tra squadra e allenatore, si vede anche in campo. Quindi basta osservare i comportamenti mi spiego meglio. Se c'è compattezza, il compagno di un calciatore, non so, riceve un pallo, diciamo, esagerato, secondo l'avversario, la squadra si abbraccia anche a correre l'allenatore. Sono questi segnali che bisogna osservare. Da lì si può capire se c'è feeling oppure non c'è feeling. Questo dall'esterno, poi naturalmente bisogna essere e fare un'analisi approfondita per capire se sono delle crepe. Mi auguro che tiri fuori tutta la sua esperienza per poter sedare, ma come? Assumendosi la propria responsabilità, tra l'altro, perché i ragazzi, i calciatori, sono delle persone veramente semplici, sono delle persone che amano la schiettezza, l'apertura mentale da parte del mister, proprio la chiarezza comunicativa, perché il mister è il loro punto di riferimento, ed ecco perché è importante la comunicazione da parte del mister nei confronti della squadra. Cioè deve essere credibile con quello che dice e con quello che sa. Cioè devono ammettere che si prende di credibilità, diventa molto impegnativo da parte di qualsiasi mister poter ricompattare la squadra oppure farla performare al 120%. E se una squadra non performa almeno al 100%, ma performa al 99%, anche la Juve può diventare una squadra normale.
Non c'è dubbio. Sandro, grazie mille e un abbraccio. Grazie.
Niente, un piacere, un grande abbraccio.
Grazie a te, buon lavoro. Grazie a Sandro Corapi.